Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un altro episodio della terza stagione del podcast. Vi ricordo di seguire sempre il profilo attraverso il link in bio e vi aspettiamo sui nostri social. Siamo pronti a continuare questa bella iniziativa che spero trovi parecchi consensi tra di voi che ci ascoltate. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La scorsa volta abbiamo parlato del cosiddetto Biennio Rosso. Con l'episodio 50, quello di oggi, affrontiamo invece un argomento che è conosciuto davvero poco, pochissimo: la situazione delle forze dell'ordine tra il 1919 e il 1923. Vi ricordate cosa ci siamo detti nell'ultima conversazione? La situazione politica e sociale era piuttosto calda. In tale contesto il presidente del Consiglio dell'epoca, Francesco Saverio Nitti, decise di dare vita ad una nuova forza dell'ordine, il Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza, in sostituzione del preesistente Corpo delle Guardie di Città. Nitti aveva concepito l'idea di avere una forza dell'ordine a ordinamento militare che guardasse alla struttura dell'arma dei Carabinieri reali, ma che fosse alle totali dipendenze del Ministero dell'Interno. Ciò avrebbe dovuto garantire a livello politico un intervento robusto, in totale autonomia e senza negoziare alcuna mediazione sia con le parti politiche sia con le forze armate sia infine con le altre forze dell'ordine e in particolare con l'arma dei Carabinieri reali. In questo senso si può subito affermare che la scelta adottata rappresentò un clamoroso errore di valutazione che non teneva conto della situazione reale, sia per la complessità delle lotte politiche e sociali del momento, sia per l'imposizione di una riforma che avrebbe nuociuto fortemente ai Carabinieri, ma in generale avrebbe creato una situazione di grande squilibrio tra le forze dell'ordine in un momento estremamente difficile. Quando fu chiaro l'intento del Presidente Consiglio, il generale Luigi Covin, l'unico comandante generale proveniente dai Carabinieri tra il 5 e il 43, gli rappresentò i limiti e i rischi di tale scelta, cercando senza esito di farlo desistere. Di fronte all'indisponibilità al dialogo del generale Covin, in linea con le scelte del tempo, si dimise in segno di protesta, lasciando purtroppo l'arma in un momento particolarmente difficile della sua storia. Va sottolineato come tale atto di grande equilibrio e rettitudine morale ebbe però l'effetto contrario a quanto auspicato. Infatti, proprio in uno dei periodi più problematici della storia del paese, la guida dell'arma dei Carabinieri reali, nelle mani esperte di Covin, avrebbe aiutato l'istituzione nel superare una fase molto complessa. Così Covin si ritirò dal servizio attivo, a quanto sembra rimanendo lontano dalle principali vicende politiche del tempo. Il testimone passò al generale Carlo Petitti di Loreto, già governatore di Trieste della Venezia Giulia e senatore del Regno dal dicembre 19, che però resse alle sorti dell'arma per un biennio. In sostanza comandò l'arma dal 25 agosto 19, dopo le dimissioni di Covin, al 20 ottobre 21, quando passò a comandare il Corpo d'Armata di Firenze e quindi quello di Torino al 19 aprile 23. Sotto di lui, tra l'altro, questo giusto per una nota di colore, fu dato impulso alla costituzione del primo nucleo del Museo Storico dei Carabinieri, che aveva, giova ricordarlo ancora una volta, come fondatore il colonnello Vittorio Gorini, comandante della Legione Allievi, a suo tempo autorevole visionario con un grande articolo apparso nel 7 sulla rivista Militare Italiana. In quegli anni, sia a causa dell'incertezza governativa, sia della violenza politica in generale, delle nuove minacce nel campo dell'ordine pubblico che le forze dell'ordine dovevano affrontare, i Carabinieri si trovarono coinvolti enormemente negli scontri. Si pensi che furono orientativamente più di 230 i servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni politiche e sociali di carattere vario. Negli scontri che vi seguirono caddero 43 Carabinieri e 474 vi rimasero feriti. Allo stesso tempo, però, la costituzione del Corpo della Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza e anche del Corpo di Agenti Investigativi, di cui si parla sempre poco, aveva certamente minato la compagine dell'arma, già sottoposta a numerose pressioni subite nel corso del primo conflitto mondiale, ora di nuovo nel vortice della situazione politica e sociale italiana. Già, ma perché i Carabinieri erano proprio così sofferenti. La ricchezza di dotazioni e di equipaggiamenti che il ministro dell'Interno fu prodigo a fornire insieme a numerose infrastrutture cedute dal ministro della guerra rappresentò un elemento di grande differenza rispetto all'arma dei carabinieri reali e al corpo della Regia Guardia di Finanza, a favore naturalmente di questa neonata Regia Guardia per la Pubblica Sicurezza. Inoltre, relativamente al personale, la Regia Guardia riuscì ad attrarre numerosi ufficiali dell'esercito in fase di mobilitazione. In effetti, la necessità di organizzare rapidamente il nuovo corpo consentì arruolamenti massivi di personale che talvolta, però, non aveva neppure i requisiti minimi, creando una forte disarmonia rispetto all'attenzione che l'arma attribuiva ai suoi arruolamenti, e questo rappresentava effettivamente una caratteristica dei carabinieri. Si pensi poi che, soprattutto per gli ufficiali, la Regia Guardia rappresentò l'opportunità di avanzare rapidissimamente almeno di un grado, grazie alla necessità di alimentare il ruolo, mentre la stagnazione degli avanzamenti in esercito e di conseguenza anche nei carabinieri rallentava di molto le carriere di chi era rimasto in servizio proprio a dipendenza del Ministero della Guerra. Nel contempo, la scelta di privilegiare l'impiego della Guardia come strumento più deciso nelle mani del potere politico portò questa ad alienarsi molte simpatie dei diversi schieramenti politici. In più, abbiamo detto, per quanto riguardava ancora i carabinieri, la costituzione del corpo degli agenti di investigazione rappresentò un altro grave colpo. Infatti, questo corpo era stato istituito come ancillare a quello dei funzionari civili di pubblica sicurezza che già esisteva da tempo e avrebbe questo giovanissimo corpo di agenti di investigazione avrebbe dovuto avere caratteristiche specificamente tecniche, consentendo un servizio unicamente in borghese senza tutte le limitazioni che i regolamenti militari soprattutto imponevano ai carabinieri più anziani e ai marescialli. Ciò in particolare per l'arma causò la fuga di molti sottufficiali e principalmente per appunto marescialli d'alloggio e gradi superiori che videro la possibilità di svincolarsi dalla faticosa vita della stazione per un maggior agio lontani dai sacrifici in uniforme. Il potere politico non diede alcuna possibilità nel frattempo di migliorare la qualità di vita personale dell'arma e ciò spinse molti a abbandonare i carabinieri. È chiaro, forti tensioni emersero proprio nell'istituzione più antica, i carabinieri per l'appunto, che in un colpo solo videro congedarsi i militari più anziani ma spesso anche i più esperti, depauperando l'arma di risorse qualificate in un tempo brevissimo. Tale emigrazione creò un fortissimo disappunto e soprattutto una certa inefficienza, con stazioni lasciate necessariamente in mano a militari meno esperti o con un grado più basso. Come conseguenza indiretta si deve ipotizzare che molti di questi militari, senza la necessaria preparazione e capacità maturata in lunghi anni di servizio, si trovarono a tollerare o addirittura accettare lo scontro politico armato che nelle loro circoscrizioni prendeva piede giorno dopo giorno. Certamente va riconosciuto che l'impegno Nitti faceva parte di un progetto più complesso e guardava alla natura anfibia della polizia, individuando la separazione delle funzioni e delle carriere come la scelta decisiva per garantire una maggiore efficienza delle forze dell'ordine, con l'idea di avere così le istituzioni più moderne e più professionali in linea con le sfide che il difficile momento richiedeva. Tuttavia, la situazione politica era compromessa e i partiti tradizionali non erano riusciti a incanalare dissenso e lotta politica nell'ambito del confronto acceso ma non violento. Vi furono eccessi da parte di molti attivisti iscritti ai partiti politici con una maggiore base elettorale che vide proprio nello scontro armato la risposta a soprusi, vessazioni e angherie della classe dirigente, in parte arricchitesi con la guerra, e soprattutto del movimento squadrista che appoggiava senza alcun dubbio i ricchi, ponendosi immediatamente come una forza violenta a servizio del ricco, in effetti, credendo i manifestanti anche in occasione di comportamenti perfettamente all'interno delle regole. In questo senso, la forte ascesa dei squadristi, con raid continui nelle principali città, ma anche nelle campagne, a supporto delle classi più ricche del paese e dell'epoca, sembrò rappresentare una diga contro l'ascesa dei partiti politici di massa, alcuni dei quali agitavano vanamente la bandiera della rivoluzione. Ciò consentì di sollecitare quelle paure ancestrali che spinsero alcuni industriali e possidenti a appoggiare anche economicamente il movimento fascista che si stava strutturando. La situazione si fece piuttosto complessa. Da una parte il governo, soprattutto all'inizio della crisi 19, intendeva garantire il dissenso politico secondo i principi dello Statuto Albertino, ma va anche ricordato che dall'altra parte un partito socialista che sollecitava i propri aderenti alla riscossa intimoriva il governo stesso spaventato dal rischio di una rivoluzione bolscevica italiana. Ciò creò non poche paure anche tra l'opinione pubblica medio-borghese, che improvvisamente percepì il rischio del sovvertimento violento del paese. Da qui l'avvicinamento, quantomeno la non avversione verso il fascismo e lo squadrismo violento esagitato, e ciò rappresentò un passaggio quasi scontato, secondo quello si può vedere come un po' la percezione dell'epoca. Contemporaneamente, la violenza fascista, se possibile, aumentò di intensità e le forze dell'ordine, sotto il controllo dei prefetti del potere politico, intervennero raramente, vuoi per incapacità di gestire il fenomeno nuovo e non prevedibile, vuoi perché non viste tutela, era vista tutela dell'ordine costituito, una tutela armata e violenta che nulla aveva a che fare con la difesa della collettività e della società del tempo. Si trattava in effetti di una difesa dei propri interessi, dello schiacciamento fisico e avversari politici. Tuttavia, le squadracce sotto la guida dei quadrumviri, Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono, Cesare e Maria De Vecchi, marciano su Roma il 28 ottobre 1922 e anziché essere fermati dai soldati che erano pronti ad agire, ottennero un incredibile successo politico quando il sovrano fece chiamare Mussolini attribuendogli la guida politica del paese. La cosiddetta marcia terminò con la sfilata in forma militare dei camicieri per Roma, accappandosi poi nelle principali ville cittadine. Nel frattempo, sul piano politico, sia di governo sia di contrasto fisico agli oppositori, i fascisti non rimasero fermi. Da una parte continuarono le minacce e le violenze, dall'altra il governo di Mussolini iniziò a lavorare su diversi aspetti. Tra questi fu la rapida dissoluzione del Corpo della Regia Guardia della Pubblica Sicurezza, con il Regio Decreto 31 dicembre 1922 numero 1680, concernente la riforma e unificazione dei corpi armati di polizia. Vi sottolineo che il 31 dicembre 22 era domenica. Con questo regio decreto fu previsto l'assorbimento del corpo degli agenti investigativi all'interno dell'arma dei carabinieri, con la costituzione del ruolo specializzato e quindi l'assorbimento parziale dei militari del disciolto corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza. Si badi bene però, non si trattò di cancellare le forze di polizia in Italia, ma di modificarne la composizione. Su questo bisogna essere precisi. Infatti l'esperienza del corpo dei agenti di investigazione non fu cancellata, ma questi divennero l'ossatura principale del ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri, cioè di un ruolo che aveva compiti particolari e vestiva l'abito civile e il normale servizio d'istituto, salvo poi indossare l'uniforme in occasioni particolari e diverse. Insomma, era a disposizione dei funzionari civili, lavorava spesso nelle questure, ma era in borghese e diciamo era più operativo, ecco, in questo senso. In linea di massima, secondo gli orientamenti di molti studiosi, con tale norma il Presidente del Consiglio aveva intenzione di esercitare un controllo più facile sulle strutture di polizia del paese. Ciò è maggiormente chiaro se si pensa che fu questa la posizione del fascismo una volta che tutte le amministrazioni furono sottoposte a una trasformazione fascista, chiamiamola così, con una formula paramilitare, dando largo uso di uniformi e decorazioni. A partire dunque dal 1 gennaio 1923, l'arma dei carabinieri fu l'unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, mentre si posizionava sullo stesso livello la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che fu istituita con analogo provvedimento del 14 gennaio 1923. L'articolo 2 di quest'ultimo precisava che questa provvede in concorso con i corpi armati per la pubblica sicurezza e con il Regio Esercito a mantenere all'interno l'ordine pubblico. Questa milizia, che rappresentava il tentativo di reggimentare le squadracce fasciste, dunque aveva ricevuto una legittimazione ufficiale al punto da partecipare all'ordine pubblico al pari delle forze dell'ordine e quelle armate. In questo modo i soprusi sarebbero solo aumentati, tenuto conto del carattere violento e delle prevaricazioni che quegli stessi uomini della milizia avevano fatto pochi giorni prima con i squadristi. Va ricordato che la norma costitutiva di questo corpo armato politico attribuiva al capo dello Stato il controllo e lo sottraeva di fatto al comando del re, in aperta violazione dell'articolo 5 dello Statuto Albertino, che attribuiva al sovrano il supremo comando delle forze armate. In definitiva va detto che i fascisti non rinunciarono al loro piano di azione nonostante la situazione politica in Italia si fosse lentamente stabilizzata, con una violenza ormai in mano proprio alle camicie nere. Celebrata la cosiddetta marcia su Roma col conseguente incarico governativo attribuito a Mussolini, i fascisti vollero dare subito il messaggio di prepotenza che caratterizzò questa fase politica, inserendo proprio le camicie nere a fianco delle forze dell'ordine. Vedremo poi nel prossimo episodio la situazione in Italia tra il 1923 23, 1925, 26, quando molte competenze anche di polizia passarono alla neonata milizia volontaria per la sicurezza nazionale, mentre solamente i carabinieri saldamente all'interno dell'esercito potevano esercitare le incombenze che i testi normativi avevano loro attribuito sin dalla fondazione. Mentre il cosiddetto nuovo ordine imponeva una polizia di partito con la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le altre forze dell'ordine furono tollerate nella prospettiva di non alienarsi le simpatie dei vertici delle forze armate, la cui fedeltà al sovrano non fu messa in discussione. Nell'episodio 51 si parlerà dell'ascesa del fascismo e il ruolo dell'arma tra il 23 e il 26. Grazie per l'attenzione. Eccoci finalmente giunti alla fine dell'episodio, Storia dei Carabinieri, il podcast, e vi chiediamo di premiare la nostra iniziativa con le stelline su Spotify. È sufficiente andare sulla pagina podcast, cliccare sulle stelline valutando lo show, e vi ricordo che a voi non costa nulla, mentre per questo risultato, la vostra valutazione a noi fa piacere e dà una soddisfazione che ci permette di salire un pochino anche nel ranking, se volete. Vi invitiamo comunque a continuare a seguire il blog che sta riprendendo nuovamente e entrare soprattutto a far parte della community presente nel canale di Telegram. Grazie e a presto.